Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari.
29ª puntata.
Il console trasalì. Davanti a lui, legato a un alberello che prima non aveva notato, nonostante fosse proprio davanti alla cantina, sull'altro lato della strada, c'era un cavallo che brucava l'erba alta. Qualcosa di familiare lo spinse ad avvicinarsi all'animale. Sì, proprio come pensava. Non c'era da sbagliarsi ormai, né sul numero 7 marchiato sulla groppa, e nemmeno sul tipo particolare di sella. Era il cavallo dell'indio, il cavallo che aveva visto per la prima volta quello stesso giorno mentre l'indio cantava alla luce del sole e poi abbandonato, con il suo padrone lasciato a morire sul ciglio della strada. Accarezzò l'animale, che mosse le orecchie e continuò a brucare imperturbabile. Forse non proprio imperturbabile, dopo il rombo di un tuono, mentre il console notava che le bisacce erano miracolosamente riapparse, il cavallo nitrì infastidito con un tremito diffuso. Altrettanto misteriosamente, le bisacce non tintinnavano più. D'istinto gli venne in mente una spiegazione ai fatti di quel pomeriggio. Tutti gli abomini che aveva notato da un po' di tempo a questa parte, non s'erano evidentemente coagulati in un poliziotto? Un poliziotto che guidava un cavallo in questa direzione? Perché quel cavallo non avrebbe potuto essere questo? Quegli hombres vigilantes erano spuntati lungo la strada quel pomeriggio e qui a Parian, come aveva detto a Hugh, c'era il loro quartier generale. Peccato che Hugh non ci fosse. Quanto gli sarebbe piaciuto tutto questo intrigo? La polizia, la temibile polizia, o meglio, non la polizia vera e propria, si corresse, ma gli sgherri dell'Union Militare dovevano essere dietro, in un modo assurdamente complicato, ma pur sempre dietro tutta questa faccenda. All'improvviso ne fu certo. Come se qualche corrispondenza tra il mondo subnormale e quello eccezionalmente sospettoso e delirante che aveva dentro fosse emersa la verità. Ma emersa come un'ombra che
assiesa chi?
Che fate qui? Nada, rispose lui e sorrise a questo tizio che aveva tanto l'aria di un sergente della polizia messicana e che gli aveva strappato le briglie di mano.
E niente. Veo chi la tierra anda e sto sperando che pasa mi casa por aquí para meterme en ella,
riuscì a dire scherzosamente. Le fibbie dell'uniforme del poliziotto sconcertato rifletterono la luce che arrivava dall'entrata del farolito. Poi, quando si girò, a rifletterla fu il cuoio del cinturone, visto che era lucido come una foglia di banano, e infine i suoi stivali che risplendevano come argento opaco. Il console rise. Anche solo dandogli un'occhiata, si aveva la sensazione che l'umanità doveva essere salvata da un momento all'altro. Ripeté quella bella facezia messicana, non proprio alla perfezione, in inglese, dando una pacca sul braccio al poliziotto, che aveva spalancato la bocca stupefatto e lo fissava con sguardo vacuo. «Ho capito che la terra gira, quindi aspetto che la mia casa passi di qui per entrarci». Allungò una mano. «Amigo!» disse. Il poliziotto grugnì e scostò in malo modo la mano del console. Poi, lanciandogli veloci occhiate sospettose, assicurò più saldamente il cavallo all'albero. In quelle occhiate c'era qualcosa di minaccioso che non sfuggì al console, qualcosa che lo avvertiva di un pericolo, che gli diceva di scappare. Un po' offeso, a quel punto si ricordò anche dell'occhiata che gli aveva lanciato Diosdado, ma il console non aveva voglia di preoccuparsi né di scappare. E il suo umore non cambiò nemmeno quando si ritrovò spintonato dal poliziotto fin dentro la cantina, al di là della quale, sotto un lampo, per un attimo, apparve l'Oriente, un'alta nuvola torreggiante in movimento. Mentre varcava per primo l'entrata, il console rimase colpito dall'idea che il sergente stesse cercando di essere educato. Si fece da parte con notevole agilità, invitando l'altro a entrare per primo. «Mio amico!» ripeté. Il poliziotto gli diede uno spintone e raggiunsero un'estremità del bancone ancora libera.
«Americano, eh?» disse ora il poliziotto deciso. «Aspetta qui! Comprende, signor?» eh?
E andò dietro il bancone a confabulare con Diosdado.
Il console provò a intromettersi, senza successo, per giustificare la propria condotta e fornire una cordiale nota esplicativa all'elefante, che sembrava triste, come se avesse ucciso un'altra delle sue mogli per curarne la nevrastenia. Intanto Pulciosello, momentaneamente sfaccendato ma sorprendentemente caritatevole, fece scivolare un mescal lungo il bancone verso di lui. Adesso la gente lo stava di nuovo fissando. Poi il poliziotto gli si rivolse dall'altro lato del bar.
«Ah, che dicono che ci sono problemi perché non hai pagato?»
disse.
«Non ho pagato per... Ah, whisky mexicano! Non ho pagato per ragazza mexicana! Adesso tiene denaro, eh?»
«Sì, mucho denaro!» disse il console, mettendo un peso sul bancone per Pulciosello. Vide che il poliziotto era un bell'uomo, dal collo taurino, con due baffoni neri, i denti bianchi e un'aria strafottente piuttosto compiaciuta. In quel momento venne raggiunto da uno spilungone magro con un vestito di tweed americano di taglio elegante, una faccia dura, tetra e bellissime mani affusolate. Lanciando un'occhiata di tanto in tanto al console, costui conferì sottovoce con Diosdado e il poliziotto. Sembrava un castigliano puro sangue e aveva un'aria familiare, tanto che il console si domandò dove poteva averlo già visto. Il poliziotto si staccò dal tizio e andò ad appoggiare il gomito sul bancone per rivolgersi al console.
«Tu non tieni denaro, eh? E adesso me rubi il cavallo!»
Fece l'occhiolino a Diosdado.
«Poché vorresti scappare, eh? Con un cavallo mexicano, hm? Per non pagare dinero mexicano, eh?»
E il console lo guardò male.
«No, assolutamente.
Non volevo certo rubare il vostro cavallo. Lo stavo solo guardando, ammirando.
E perché tu chiedi mirare un cavallo mexicano? Che passa, eh?»
All'improvviso il poliziotto scoppiò a ridere, ma proprio di cuore, tanto da smanacciarsi le cosce. Beh, ovviamente era un tipo a posto e il console, pensando d'aver rotto il ghiaccio, scoppiò a ridere. Ma anche il poliziotto doveva essere parecchio ubriaco, quindi non era facile valutare la qualità della risata. Mentre le facce di Diosdado e del tizio in tweed restavano lugubri e severe.
«Tu fai mappa di Spagna?»
riattaccò il poliziotto, riuscendo una buona volta a smettere di ridere.
«Conosci, Spagna? Eh?»
«Come no?»
disse il console. Quindi Diosdado gli aveva riferito della cartina. Eppure era una cosa abbastanza triste e innocente da fare.
«Sì, conosco la Spagna.»
«Tu fai la mappa di Spagna? Tu stronzo bolscevico, tu membro della Brigata Internazionale in cerca de guai, eh?»
«No», rispose il console con fermezza, educato, sebbene un poco scosso, «assolutamente no.»
«Assolutamente, eh?» Il poliziotto, con un altro amico a Diosdado, imitò i modi del console.
Girò intorno al bancone per tornare sul lato giusto, portandosi dietro il tizio cupo che non diceva o beveva niente, ma se ne stava soltanto lì, con aria severa, come l'elefante, che ora si era messo davanti a loro ad asciugare i bicchieri con gesti rabbiosi.
«Ah!» biascicò. «Ebbene, eh?» aggiunse il poliziotto con eccessiva enfasi, rifilando una pacca sulla spalla al console. «Va bene, adelante, amico mio!» lo invitò. «Bevi, bevi, bevi. È lo che tu quieres, eh? Te stavamo buscando»,
continuò in tono sguaiato, canzonatorio, ubriaco.
«Hai matato un uomo e sei scappato per 7 estati. Noi volevamo trovare te, abbiamo trovato te, giusto? Hai abbandonato la nave a Veracruz. Dici che tieni denaro. Quanto denaro tieni tu, eh?»
Il console tirò fuori una banconota cartocciata e poi se la rimise in tasca.
50 pesos, e forse non abbastanza denaro. Che cosa sei? Inglese, spagnolo, americano, alemano, russiaco? Oh, vieni dall'URSS? Cosa vieni a fare?
Io non hablo inglese. Ehi,
«Come ti chiami?» gli gridò qualcun altro lì accanto e, girandosi, il console si trovò faccia a faccia con un altro poliziotto vestito più o meno come il primo, soltanto più basso, con la mascella squadrata, due occhietti crudeli su un viso livido e pingue e glabro. Pur girando con la pistola ai fianchi, a costui mancavano l'indice e il pollice di una mano. Nel frattempo fece uno sceno movimento circolare con il bacino e ammiccò all'altro poliziotto e a Diosdado, evitando però lo sguardo dell'uomo in tweed. «Progression al culo!» aggiunse, per ragioni incomprensibili, al console, continuando a far dondolare il bacino. «È il capo della municipalità», spiegò il primo poliziotto cordiale al secondo. «Quest'uomo vuole sapere il vostro nome. Come si chiama?»
«Già, come ti chiami?»
gridò il secondo poliziotto, ma senza guardare il console e sempre facendo ondeggiare il bacino mentre prendeva da bere.
«Trotsky!»
lo prese in giro qualcuno dall'altro lato del bancone e il console, pensando alla sua barbetta, arrossì.
«Blackstone!» rispose con aria compunta e in effetti si chiese, accettando un altro mezcal, in fondo. Lui non era proprio andato a vivere con piacere in mezzo agli indios.
«William Blackstone».
«Che cosa vuoi fare?»
gridò il poliziotto grasso, che si chiamava qualcosa tipo Zuzugoitea.
«Che vuoi fare?»
E ripeté il terzo grado del primo poliziotto, che sembrava imitare in tutto e per tutto.
«Inglese? Alemán?»
Il console scosse il capo.
«No, solo William Blackstone».
«Juden?»
domandò il primo poliziotto.
«No, solo Blackstone»,
ripeté il console riscuotendo la testa.
«William Blackstone, un ebreo di rado e molto borraccio».
«Ah, tu sei un borraccio, eh?»
disse il primo poliziotto e tutti risero. Se n'erano aggiunti altri, i suoi scagnozzi evidentemente, anche se il console non li distingueva chiaramente, eccezion fatta per l'inflessibile e distaccato uomo in tweed. «Lui è il capo dei giardini», spiegò il primo poliziotto per poi continuare. «Quel tizio è jefe de jardineros». E c'era un certo timore reverenziale nel suo tono. «Anch'io sono un capo, io sono capo delle tribune», aggiunse, ma quasi per abitudine, come se intendesse dire «sono solo il capo delle tribune».
«E io», cominciò il console, «sono perfettamente borraccio»,
terminò il primo poliziotto, e tutti scoppiarono di nuovo a sghignazzare. Tutti, tranne il capo dei giardini.
«Io», ripeté il console.
Ma cosa stava dicendo? E chi erano queste persone poi? Capo di quali tribune? Capo di quale municipalità? Ma soprattutto capo di quali giardini? Certo, quel tizio silenzioso in tweed, sinistro anche, per quanto sembrasse l'unico disarmato del gruppo, non poteva essere il solo responsabile di tutti quei giardinetti pubblici. Anche se il console venne stimolato da un vago presentimento che già covava su chi rivendicava titoli del genere. Nella sua mente venivano associati all'ispettore generale dello Stato e soprattutto, come aveva detto Hugh, all'Union Militar. Doveva sicuramente averli già visti qui in una delle salette, oppure al bancone, ma certo mai vicini come adesso. Però c'erano così tante domande alle quali non riusciva a rispondere, sbraitate da così tante persone diverse, che si era quasi dimenticato il senso del presagio. Ne dedusse, però, che il tanto rispettato capo dei giardini, al quale adesso stava rivolgendo una muta richiesta d'aiuto, potesse essere ancora più in alto dell'ispettore generale stesso. La richiesta fu accolta con un'occhiata più che mai severa, ma in quel momento il console capì dove l'aveva già visto. Il capo dei giardini avrebbe potuto essere la sua immagine sputata quando, magro, abbronzato, serio, sbarbato e a una svolta della sua carriera, aveva assunto il ruolo di viceconsole a Granada. Vennero serviti innumerevoli bicchieri di tequila e mezcal e il console scolò tutto ciò che era a portata di mano senza badare a chi ne fosse il proprietario.
«Non basta dire che erano insieme all'amor de los amores», si sentì ripetere,
forse in risposta a qualche insistente richiesta sul caso di quel pomeriggio, ma perché in realtà dovesse dirlo non ne aveva idea.
Quello che importa è come si sono svolte le cose. Il peon, ma era davvero un peon? Era ubriaco o è caduto da cavallo? Forse il ladro ha riconosciuto un amico intimo e gli doveva qualcosa da bere.
Un tuono ringhiò fuori del farolito. Il console si accomodò. Era un ordine. Tutto stava diventando molto caotico. Adesso il locale era quasi pieno. Qualche avventore era arrivato lì dal cimitero, indios con i vestiti laschi. C'erano vecchi soldati trasandati, mescolati qui e là a qualche ufficiale vestito elegante. Nelle salette intravide trombe e uniformi in movimento. Erano entrate anche svariate danzatrici, addobbate con lunghe mantelle nere striate di vernice lucente per rappresentare gli scheletri. Il capo della municipalità adesso era alle sue spalle. Anche il capo delle tribune si era alzato in piedi e parlava alla sua destra con il capo dei giardini, il cui nome aveva scoperto il console. Era Fructuoso Sanabria. «E là, che tal?» domandò il console. «Che c'era qualcuno che si era seduto accanto a lui, mezzo di spalle, e anche costui aveva un che di familiare. Sembrava un poeta, un qualche amico dell'università. I capelli biondi cadevano sulla fronte spaziosa. Il console gli offrì un sorso, ma il giovanotto rifiutò in spagnolo e per tutta risposta si alzò in piedi e fece il gesto di spingere via il console, per poi cambiare posto, con un'espressione arrabbiata sul viso disgusto, all'altra estremità del bancone. Il console ci rimase male. Rivolse di nuovo una muta richiesta d'aiuto al capo dei giardini e costui gli rispose con uno sguardo implacabile, quasi definitivo. Per la prima volta il console ebbe l'impressione che il pericolo fosse tangibile. Sapeva che Sanabria e il primo poliziotto stavano parlando di lui con la massima ostilità per decidere cosa farsene. Poi si accorse che stavano cercando di richiamare l'attenzione del capo della municipalità. Stavano sgomitando, loro due soli, di nuovo dietro il bancone per arrivare a un telefono che prima il console non aveva notato. La cosa insolita di questo telefono era che sembrava funzionare a dovere. Fu il capo delle tribune a parlare nella cornetta, mentre Sanabria restava lì accanto con aria tetra, apparentemente a fornirgli istruzioni. Se la prendevano comoda. E quando il console capì che la telefonata in qualche modo lo riguardava, con un lento, bruciante spasmo d'apprensione, si rese ancora una volta conto di quanto era solo, di quanto intorno a lui, nonostante la calca, il putiferio, ora frenato da un gesto di Sanabria, si allargasse una solitudine grande come la desolazione dell'Atlantico, grigio e rigonfio, rievocato poco prima con Maria, solo che questa volta non c'erano vele in vista. L'umore malizioso e spensierato si era dileguato. Capiva di avere coltivato per tutto il tempo la mezza speranza che Yvonne arrivasse a salvarlo. Capiva solo ora che era troppo tardi, che lei non sarebbe mai arrivata. Se solo Yvonne, anche solo come una figlia, in grado di capirlo e consolarlo, se solo adesso avesse potuto essere al suo fianco. Anche solo per prenderlo per mano, guidarlo ubriaco fino a casa lungo i prati sassosi, i boschi, senza interferire ovviamente con qualche goccetto a canna, quelle sorsate brucianti in solitudine, quanto gli sarebbero mancate. Ovunque stesse andando adesso, forse erano stati i momenti più felici di tutta la sua vita. Proprio come aveva visto i bambini indios guidare i padri a casa di domenica. All'istante, di proposito, cancellò di nuovo Yvonne dalla propria mente. Gli venne il pensiero che forse in quel momento avrebbe potuto svignarsela dal farolito alla chitichella e senza problemi, perché il capo della municipalità era ancora molto preso dalla conversazione, mentre i due poliziotti al telefono gli davano le spalle, eppure non fece una mossa. Invece, appoggiando i gomiti sul bancone, si nascose il viso tra le mani. ripensò allo straordinario quadro appeso a casa di Laruel, Los Borrachones. Solo che adesso c'era stata una leggera modifica. Non poteva avere un significato diverso il quadro, involontario, tanto quanto lo humor che ne scaturiva al di là dell'ovvio simbolismo. Adesso vide quegli individui come spiriti che diventavano sempre più liberi, più distaccati, i loro distinti nobili visi sempre più distinti, più nobili, man mano che ascendevano verso la luce. Quegli individui floridi che sembravano tanti diavoli ammucchiati diventavano sempre più se stessi, sempre più uniti, più simili a un unico diavolo, man mano che precipitavano nel buio. Forse tutto questo non era poi così grottesco. Quando lui aveva cercato di risollevarsi, come all'inizio della storia di Yvonne, non sembrava forse che la fisionomia della vita diventasse più chiara, più animata, amici e nemici più identificabili, certi problemi, i luoghi stessi, e con questi il senso della sua stessa realtà più separati da lui. E non era saltato fuori che più lui sprofondava in basso, più quella fisionomia tendeva a sfaldarsi, a nauseare e a confondere, per diventare alla fine poco meglio di agghiaccianti caricature del suo io interiore ed esteriore, sempre pronti a dissimulare, o della sua lotta, ammesso che fosse ancora in corso. Già, ma se lui l'avesse desiderato, voluto, allora quel mondo materiale, per quanto illusorio, avrebbe potuto agire da complice e indicargli la via più saggia. Ma chissà perché all'uomo, fregato in partenza dalle menzogne, è stato dato l'amore. Eppure bisognava guardare in faccia la realtà. Giù era sprofondato, sempre più in basso, giù, giù. Ma no, ma nemmeno ora aveva toccato il fondo, si rese conto. Non era ancora finita. Era come se la sua caduta fosse stata interrotta da una piccola sporgenza, una sporgenza dalla quale era impossibile sia scendere che risalire, dove giaceva sanguinante e mezzo stordito, mentre laggiù in fondo l'abisso apriva le fauci e in attesa. Eccolo lì, bloccato a delirare, circondato da questi fantasmi di se stesso, i poliziotti, Fruttuoso, Sanabria, quell'altro tizio con l'aria da poeta, gli scheletri luminosi e perfino il coniglio nell'angolo e la cenere e gli scaracchi sul pavimento sudicio. Ognuna di queste cose non corrispondeva in un modo che lui non riusciva a cogliere, ma che oscuramente riconosceva a una qualche parte del suo essere. E si accorse anche vagamente di come l'arrivo di Yvonne, la serpe in giardino, la litigata con Laruel e più tardi quella con Hugh e Yvonne, la macchina infernale, l'incontro con la signora Gregorio, il rinvenimento delle lettere e tutto il resto, di come tutti gli eventi di quella giornata fossero simili a ciuffi d'erba indifferenti a cui lui si era aggrappato distinto mentre precipitava, o a sassi pericolanti che continuavano a cadergli addosso dall'alto. Il console tirò fuori il pacchetto azzurro di sigarette con le ali disegnate. Elas, ahimè, alzò di nuovo il capo. No, era dove era, non c'era nessun posto dove battersela. Ed era come se un cane nero gli si fosse appoggiato sulla schiena, costringendolo a restare lì seduto. Il capo dei giardini e il capo delle tribune stavano ancora aspettando vicini al telefono, forse in attesa di trovare il numero giusto. Probabilmente avrebbero chiamato l'ispettore generale. E se invece si fossero dimenticati di lui? Sì, del console. E se la telefonata non l'avesse riguardato per nulla? Ah, si ricordò degli occhiali scuri che aveva tolto per leggere le lettere di Yvonne e con la sciocca idea di camuffarsi li inforcò di nuovo. Dietro di lui il capo della municipalità era ancora impegnato, avrebbe potuto svignarsela di nuovo. Con l'aiuto degli occhiali scuri non sarebbe stato un gioco da ragazzi? Poteva andarsene, sì, ma prima ci voleva un altro bicchierino, quello della staffa. Soprattutto si rese conto di essere incuneato in una massa compatta di gente e, come se non bastasse, il tizio seduto accanto a lui al bancone, con un sombrero sporco rovesciato indietro e un cinturone con le cartucce intorno alla vita, l'aveva uncinato per un braccio con affetto. Era il Papa, l'infame spione del Mingitorio. Quasi nella stessa identica postura gobba di prima, gli stava blaterando qualcosa all'orecchio da 5 minuti buoni.
«Mio amico, per me», farfugliava, «todos questi hombres nada per te o per me, todos questi uomini niente per te o per mio, todos questi hombres figli de puta, certo tu inglese».
E si avvinghiò ancora di più al braccio del console.
«Todo mio, mexicani, todo tiempo inglese, mio amico mexicani, a me o friega, sei figlio de puta americano. No buono per te o per me, mio mexicano, todo tiempo, todo tiempo, todo tiempo».
Siamo quasi al punto di conoscere la conclusione di Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry. Questa era la 29esima di 30 puntate. La traduzione è quella di Marco Rossari, la nuova traduzione proposta dalla casa editrice Feltrinelli. È un adattamento di Lorenzo Pavolini per la regia di Luigi Iavarone. Ad alta voce è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, con puntate via via riascoltabili sul sito raiplayradio.it.